Buongiorno, una bella giornata di primavera, ci sono un sacco di pollini in giro, vi risulta? Risulta a chi risulta i pollini? Se non starnutiamo è andata bene, ok. Allora, questa è sempre una bellissima immagine di quello che dice il Signore, no? Dice, voi pensate che sia una bellissima giornata, c'è il sole, ma le presenze, voglio dire, che ci sono nell'aria, le presenze di queste che la Bibbia definisce i principi dell'aria e che sono le presenze spirituali, no? Che se vengono così definite dalla Bibbia in due o tre passaggi, potrebbero essere queste significative. Però non è il problema di noi oggi. Il tema sarà uno dei versetti più dimenticati in assoluto dai cristiani, che è, non a caso, il versetto chiave di Romani, dell'Epistola ai Romani, 1:16, Romani 1:16. Ve lo mando a memoria, mi sa che oggi provo a leggere, ho portato anche gli occhiali, provo a leggere e vado con gli occhiali, ci sono un paio di traduzioni che sono rivedibili sulle cose che leggiamo. 1:16 invece la traduzione è semplicissima. Io non mi vergogno del Vangelo perché è potenza di Dio per la salvezza dei credenti. Dimenticato? Perché le chiese di tutte le epoche, ma a cominciare dalla primissima chiesa, hanno sempre pensato che una volta costruita questa roba, una volta istituita la Chiesa cristiana, l'interesse loro era quello di fare una gran bella religione. Potenza è un'altra cosa. Motori non è la roba mia, ma sai, è quella roba che esplode e fa salire un razzo, potenza, fa salire un razzo fino alla Luna, che fa partire le Ferrari, adesso più davanti delle altre, insomma, voglio dire, esplode, potenza. E la potenza è quella che dà l'acqua che scende sopra una turbina e illumina una città, va bene? Potenza. Però i cristiani tutti i periodi hanno preferito fare poi una bella religione e dimenticarsi che era potenza, che la storia del cristianesimo è potenza, che il Vangelo è potenza, che Paolo ha rivoluzionato il mondo perché il Vangelo è potenza di Dio, è potenza di Dio, 1:16 di Romani. Allora, per convincervi di questo, per tutta la vita, la grande tentazione di tutti i cristiani di tutte le epoche, a partire da quelli primissimi, sia quello di superare questo passaggio, di staccarsi dalle radici fondamentali del cristianesimo. Allora, vi leggo io però due versetti su la lettera di Giuda, che più che una lettera è un appunto, però un appunto particolarmente interessante a Giuda. Allora, l'epistola di Giuda, più che una lettera, è un appunto, è un biglietto, diremo oggi, ma era un biglietto molto partecipato perché era un problema enorme all'epoca. Ce l'avevano con un po' di signori che per l'appunto si erano dimenticati. Dopo aver visto il grande successo delle chiese, delle comunità cristiane in quel periodo, cominciavano a dimenticarsi, come si dice, il motivo del viaggio, cioè da dove eravamo partiti, come avevamo cominciato, perché stavamo lì, e volevano fare una bella religione, dato che erano più intelligenti, più svegli, dato che studiavano, insomma, dato che approfondivano, dato che pensavano di essere più intelligenti degli altri, dato che erano un po' un'elite anche dal punto di vista sociale, diciamo, avevano incominciato a creare problemi enormi in chiese molto, molto lontane da noi. E sentite che cosa dice Giuda, capolavoro, letterario. Costoro, questi signori, noi stiamo parlando ragionevolmente della prima cosiddetta eresia gnostica, gli gnostici, quelli che ritenevano, la dico proprio alla grossolana, ritenevano che non fosse necessario fare riferimento a carne e sangue, al sacrificio di Gesù, poi anche sulla risurrezione avevano qualche dubbio, ma soprattutto li infastidiva tutto sto sangue che era nella predicazione degli apostoli, il fatto che sulla carne di Gesù fosse stata riversata tutto, fosse stato riversato tutto il nostro peccato, come dire, non era elegante, non era un bel modo di pensare, schizzi di sangue, violenza, ferite, ma era roba per loro, intellettuali più seri, dice di loro. Costoro sono nuvole senza, attenzione, dice, insisto tanto, cioè la parola di Dio è la parola di Dio, la parola di Dio non usa parole tanto per dire, poteva dire, dice, questi fetenti, cioè questi disgraziati, no, sentite che dice, costoro, nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, furiose onde del mare selvagge, traduce altri, schiumanti, la loro bruttura portando sporcizia, portano sporcizia. A parte lo straordinario richiamo letterario, ma sentite la profondità. E adesso, astri, qui io cambio traduzione, astri che vagabondano nella volta celeste senza luce, destinati a finire il loro corso nella tenebra più profonda. Ah, boh. Com'erano questi signori, dice Giuda. Com'era questa gente che si dimentica la radice profonda del cristianesimo, che l'Evangelo è potenza, quello che fa scattare una macchina a 400 km all'ora, che fa salire un razzo, che sposta una turbina. Noi lo cantiamo spesso sulle montagne, ma non siamo così convinti, no? Degli spostamenti delle montagne. Questa è la potenza di Dio. E qual è? E su che cosa si regge la potenza? Sul Vangelo, la buona notizia. E qual è la buona notizia? Che Cristo è morto per ognuno di noi, che quelle potenze a cui facevo riferimento prima si devono inchinare di fronte a Lui che ha vinto. Questo è il cristianesimo. Questo è il cristianesimo delle chiese che cambiano il mondo, cambiano il destino del mondo. Questo è il cristianesimo delle persone che riescono a superare i loro problemi. Grandi, grandi, come ci hanno ricordato stamattina, meno grandi. Poi vi racconto una storia bella. Meno grandi, ma questo è. E chi ritiene di essere qui o nel corso dei secoli, di aver fatto questo, di essere diventato cristiano perché è una bella religione, ragionevole, carina, discreta da raccontare, gli gnostici, che roba sono? Nuvole senza acqua, cioè non hanno senso, ma quello che è bellissimo, astri, stelle vuote, senza luce, destinate alle tenebre, a finire nelle tenebre. La dico adesso con un'immagine, cioè, molto terra-terra. Cioè, voi avete idea di un abat-jour se non attaccate la spina, va bene? Cioè, questo sono persone che non credono in questo cristianesimo che è potenza e che è, come dice Paolo a Romani, sarx, carne e sangue del Signore dato per noi, carne e sangue, per superare tutti i limiti enormi che il peccato ha imposto a tutti noi, di gente che voleva avere una buona religione, una bella religione, ragionevole, piacevole, ce n'è sempre stati, e dei pericoli di avere una buona religione, magari anche letteralisticamente fondata, noi ne possiamo avere un diretto, immediato, un'immediata concezione, se noi andiamo a guardarci un piccolo passo, ma così importante, dei libri profetici. Parliamo di Daniele, Daniele 7:13, se no, niente, faccio da me. Daniele 7:13, adesso arrivo, Daniele 7:13, Daniele 7:13. Allora, in Daniele che succede? Dico prima. In Daniele compare per l'unica volta nel Vecchio Testamento la figura del figliuolo dell'uomo, ok? Che nel Nuovo Testamento invece verrà spesso evocata, e Paolo, proprio per combattere gli gnostici, dice: parliamo di una persona fisica che ha carne e sangue, che è stata fisicamente crocifissa, per cui il peccato è stato imputato a lui, il tuo peccato, per cui ha avuto, dice una brutta traduzione, lividure, però per dire colpi, violenti colpi contro carne e sangue. Ce l'aveva tanto con gli gnostici Paolo, ma tanto tanto, perché volevano fare del cristianesimo, potenza di Dio, una religione graziosa, insomma, piacevole, divertente, interessante. Però ritorno al figliolo dell'uomo. Allora, c'è un solo versetto nel Vecchio Testamento che fa riferimento al figliolo dell'uomo. 7:13 di Daniele. Oggi faccio tutto da solo, con questi occhiali. Allora, io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliuolo dell'uomo che è Barnash. Che è Barnash, questo è il termine. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui. Egli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno. Il vegliardo, tradizione anche ebraica, lettura di tutti senza problemi, è un'immagine dell'eterno in Dio. Il figliuol dell'uomo è un problema. Adesso dice: perché tu devi crearci problemi che non ci stanno? Perché è assolutamente fondamentale nella storia dell'umanità, questo ce lo siamo dimenticati, perché per la interpretazione che dà il signor sommo sacerdote anonime Aifa, Gesù viene condannato per bestemmia, per aver riferito questo passo a se stesso. Ok? È di un certo rilievo, eh? Questo è di un certo rilievo, questa cosa. Aifa, dopo aver sentito questa cosa, dice: ah, bestemmia, bestemmia. Attenzione, gli ebrei, cioè, noi siamo sempre, no, per fare la storia dei buoni e dei cattivi, senza cercare di capire anche, come dire, tra virgolette, le ragioni dei cattivi. Aveva le sue ragioni, Mister Aifa, sapete? Sommo sacerdote, perché lui letteralisticamente, in maniera molto, molto, molto puntigliosa, continuava a leggere questo passo, e se voi arrivate poi, non ci voglio perdere molto altro tempo, però se voi arrivate al versetto 18, improvvisamente il figlio dell'uomo diventa plurale, cioè vengono dati ai santi, si parla di santi, tra virgolette, gli viene affidata la terra, e quindi il trionfo, eccetera, eccetera. I pi ebrei ritenevano che questo passo si riferisse ai Maccabei, prima di tutto, che erano i grandi guerrieri del loro popolo, e poi a coloro che avrebbero riportato il popolo di Israele alla sua piena libertà e quindi non poteva essere considerato figliuolo di Dio, non poteva, scusate, il figliuolo dell'uomo, Gesù di Nazaret tantomeno, ma chiunque altro, chiunque altro. Questa era l'interpretazione del sommo sacerdote, per cui ritiene che davvero sia un bestemmiatore Gesù, davvero sia un bestemmiatore Gesù. Perché i cristiani di tutto il mondo e di tutte le epoche e di tutte le età hanno sempre un problema, quello di mantenere un rapporto fecondo, potente, efficace con Dio attraverso Gesù. Dice a questo proposito una delle persone, uno dei predicatori che più ha contribuito ai risvegli delle chiese cristiane negli ultimi due secoli, si chiama Tozer, dice: quando mi chiedono come si può ravvivare le chiese, come si può migliorare il proprio rapporto con la scrittura, con Dio, come è possibile costruire gruppi di preghiera forti, come è possibile avere bei risultati nell'opera del Signore, come nella propria esperienza personale, dice: io vorrei tanto dire che ho una riflessione sconvolgente, che ho un codice più o meno segreto che non aveva guardato qualcun altro, ve lo faccio vedere io. Dice: non è vero, dice, ve lo dico subito, non c'ho nient'altro che questo. Tenete il cielo sopra di voi aperto e avete un rapporto personale con Dio attraverso Gesù il più forte possibile, e lasciatevi illuminare. Quando i cristiani non si fanno illuminare, o il letteralismo, o lo gnosticismo, o l'elip, o il pensare di capire di più, portano a errori terribili e portano a vite cristiane rinsecchite, a chiese che non hanno la forza di dire: io non mi vergogno del Vangelo perché esso è la potenza, è la potenza, è la potenza, è la potenza. Non è la cosa più giusta, meno, più ragionevole, le regole migliori, è la potenza. Potenza. Vi racconto una storia di un che mi ha, di cui mi ha fatto partecipe una persona che stimo e che ha avuto un'attività pastorale molto intensa nel mondo. In particolare due storie, io sono curioso da morire, curioso di tutto, non solo di questo, altri di voi saranno curiosi, diciamo che fanno curiosità certe storie un po' speciali. Allora, lui è stato in India a servire il Signore in India per un piccolo periodo e in un incontro pubblico ha avuto modo di conoscere una famiglia, era tutta la famiglia, perché lì si muove, ancora ci si muove in una zona dell'India che è l'Est India, dove tra l'altro ci vuole un passaporto speciale, mi raccontavano, che è vicino al Bangladesh, ci si muove per famiglie. Beh, questa famiglia faceva un mestiere che era quello del cacciatore di teste. In Occidente i cacciatori di teste sono quelli che cercano i manager delle grandi aziende. In quel pezzo di India sono quelli che tagliano le teste e si mangiano il resto. Va bene? Ok? 2012 era, va bene? Questo è il mestiere di questi signori. Dato che il Vangelo è la potenza e non è una bella religione, questi signori si sono convertiti e hanno raccontato la loro terrificante, terrificante esperienza, terrificante, a un gruppo di persone che immagino come voi, davanti a me state dicendo: ma si può fare una cosa così? Riflettete, tagliare le teste. A un gruppo di persone molto, molto, ben vestite, sistemate, un altro pezzo di India che è molto diverso da quel pezzo di India, E tutti immagino un po' increduli, come siete un po' anche come ero incredulo un po' io, o un po' increduli come loro. Loro sono tornati, questo era il 2012, sono tornati in questo pezzo di foresta a testimoniare del Signore. E i risultati sono stati, mi dice questo fratello, importanti. Altre persone stanno riflettendo su questo fatto. Sapere che c'è l'avversario di Dio che riesce ancora a determinare situazioni così terrificanti oggi come oggi, però vuol dire che la... Oh, grazie, questa è molto utile. Questo vuol dire che l'Evangelo non è una bella dottrina, è la potenza di Dio. Questo signore, non contento di essere stato in India, ha passato invece più parte della sua vita in un posto che si chiama Haiti, dove c'è stato un terribile terremoto, quindi sono arrivate anche molte persone poi successivamente al terremoto, migliaia e migliaia di morti, migliaia e migliaia di morti. Ad Haiti, e mi racconta, c'è un... io ripeto, no, ma mi fido ciecamente. C'è un tipo di, come dire, culto dei morti che porta ad avere una vera e propria casta di sacerdoti voodoo. Tenete presente che questi signori, come noi possiamo andare a fare un master a Harvard, se vogliamo fare gli economisti, vanno in Benin, sopra il Burkina Faso, a farsi dare l'imprimatur da questa, come la chiamiamo, una chiesa satanica, che cosa? Cioè, voglio dire, non lo so, come la chiamiamo. Comunque vanno tutti in Benin, che è molto lontano da Haiti. Haiti è un paese poverissimo, come il Benin peraltro, quindi però fanno questo viaggio e tornano lì. Adesso, dopo il terremoto, mi dicono che evitano la grande città, insomma, diciamo, la capitale, Port-au-Prince, e restano intorno. Questa persona, questo fratello, non ha avuto percezione immediata di situazioni dovute ai loro riti, però lui sostiene di aver avuto altre persone che raccontano di aver visto persone che hanno avuto dolori improvvisi a distanza, o anche malattie terribili, anche molto, molto strane, molto strane. Se qualcuno tra i razionalisti, gli gnostici di adesso, volesse dire che tutto è spiegabile nel mondo, tutto semplice, tutto facile, che non c'è che è una cosa da bambini parlare di Dio e dell'avversario di Dio. Beh, magari un'occhiata a Haiti, no? Magari un'occhiata in certe parti del mondo. Il sacrificio degli albini, per esempio, è una cosa che in alcune zone dell'Africa si fa tuttora. Lui sostiene di aver visto persone che hanno non assistito, ma che hanno sentito persone che hanno assistito a questa situazione. Gli albini sono quelli di pelle totalmente chiara, totalmente chiara, e vengono considerati dei portatori di sventura se escono. Questo succede oggi, no? Succede oggi, perché Paolo ce l'aveva, e Giuda in questo caso, ce l'aveva tanto con gli gnostici, perché questa è la realtà del mondo. Però questo signore, e cambiamo così argomento, ritorniamo a noi, dopo aver detto l'Evangelo non è una bella religione, non è una serie, è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno, per la salvezza dell'anima innanzitutto, ma per miracoli che abbiamo visto in ogni maniera, ma per salvare gente che era dentro situazioni terrificanti. Però questo signore dice, guardate, io ho visto riunioni nelle quali si sono convertiti persone che erano state in questo tipo di religioni che prevedono questo tipo di riti, ma non è in niente diverso, ecco, e torniamo all'Occidente nostro, in niente diverso da persone che avevano le stesse brutture ma molto meno evidenti. Indifferenza, pigrizia spirituale, freddezza, invidie, gelosie rispetto agli altri, cioè tutte cose che possono sembrare più normali ma che sono l'azione dell'avversario di Dio nel cuore delle persone. E diceva questo fratello, dice, la potenza dell'Evangelo si mostra esattamente nella stessa maniera. Vite cambiate. Vite cambiate. Radicalmente cambiate. Voodoo, cacciatori di teste e non sono manager, oppure persone che hanno smarrito il senso, il motivo per cui sono cristiani. Freddi, incapaci di chiedere, anche di chiedere all'Eterno qualcosa di diverso, di speciale, e di chiedere all'Eterno qualcosa da poter comprendere. Un signore che è famoso nel mondo come Sant'Agostino, più famoso come San, ma si chiama Agostino da Ippona, uno dei padri della Chiesa, persona intelligentissima, brillantissima. A proposito, voglio veramente tornare a tutto il razionale, voglio dire. Diceva che la sua vita cambiò radicalmente una prima volta seguendo l'esempio della madre, era una persona abbastanza dissoluta che girava il mondo dell'epoca, insomma, parliamo di 8-900, adesso non mi voglio sbagliare, 8-900, nessuno mi aiuta, vabbè, 8-900. Più o meno, dopo Cristo, va bene, un po' meno sarà, vabbè, adesso dopo ci rifletto, via, 4-5? 5? Avevo esagerato, vabbè, già certo, 4-500, mamma mia, vabbè, vedete, 4-500, esagerato, va bene, allora, 4-500, allora, dopo aver fatto una vita discretamente dissoluta grazie alla madre e al suo esempio, torna in Italia e però non capisce bene qual è la sua missione, non riesce ancora a capire bene quale può essere quello che può dare al cristianesimo con la sua mente che veniva considerata molto molto particolare, molto speciale, era insomma una persona molto in gamba, finché non incontra un ragazzino, come dice il Signore, dai piccoli fanciulli bisogna imparare, un bambino che sulla riva della spiaggia ha fatto una conchetta, e con una grossa conchiglia prende l'acqua e la porta alla conchetta. Lui gli chiede, ma che stai facendo? Dice, sto svuotando il mare. Ok? Sto svuotando il mare. Lui riflette un secondo e dice, esattamente quello che ho tentato di fare fin oggi, cercare di capire Dio, il suo mistero, la sua grandezza attraverso il mio cervello limitato, la mia buchetta. D'ora in poi, ecco, come per usare l'immagine di Tozer, apriamo il cielo e abbiamo un rapporto diretto con Gesù e scopriamo la sua potenza e chiediamo la sua potenza per capire. Finisco, perché bisogna adesso finire, Giovanni, seconda epistola di Giovanni, versetto 6, un altro appunto, proprio questo è un appunto, è veramente più che una lettera, Giovanni, seconda epistola di Giovanni Apostolo. Anche questa la leggo io. Il versetto è, diciamo, ecco, partiamo dal 5. Giovanni ce l'aveva al pari di Giuda e al pari di Paolo, ce l'aveva a morte con questi signori gnostici, che non erano dei fetenti e baci, cioè, erano persone che avevano dimenticato il senso profondo del cristianesimo, tradivano il senso profondo del cristianesimo, persone a modo, riflessive, capaci di indicare alcune soluzioni perfino intelligenti, elite sociali, elite economiche, elite culturali, che però non sapevano il segreto fondamentale, l'Evangelo, non mi vergogno del Vangelo, che è la potenza, e non mi vergogno del Vangelo, che è la notizia, che Gesù ha preso tutti i nostri peccati, quelli dei voodoo e la nostra freddezza e la nostra, il nostro egoismo oppure la nostra violenza più o meno espressa, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo ha preso nella sua carne, tutto questo ha preso nella sua carne, per questo erano così contrari, così, ce l'avevano così tanto con questi signori gnostici. Ed ora ti prego, Signora, non come a... Questo è bellissimo. Signora è riferito alla Chiesa, a questa Chiesa. Che è il Signora è così. L'idea che sia, cioè, che abbia fatto così tanto, e aver fatto così tanto e così tanto bene, fino a quel momento. Per cui la chiama Signora mia. Questo è il termine. Cioè, voi siete stati bravi, Signora mia, Signora mia. Un attestato di nobiltà spirituale, va bene? Signora. Allora, e ora ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, non quello che abbiamo avuto, ma quello che abbiamo avuto dal principio, amiamoci gli uni gli altri. E sembra curioso, ma mi sarebbe piaciuto oggi leggere, dice, visto che questo aveva un appunto, no? Giovanni aveva un appunto solo da scrivere a questa chiesa, e questa chiesa era brava. Dice, mi sarei aspettato che dicesse. Vi ho allegato il seguente questionario. Chi risponde bene alle prime 10 domande, cioè, vuol dire che è un bravo cristiano. Chi ne sbaglia 2, rivedibile. Chi ne sbaglia 4, cominciamo a andare. Il questionario non è previsto. Non vi do un comandamento vecchio, ma che vi amate gli uni e gli altri. Da questo sapranno. Non è un amore romantico, sdolcinato, è il comandamento dell'Eterno. Sono le persone che dimenticano il loro egoismo, che mettono in secondo piano le gelosie, le invidie, che pensano agli altri più che a se stessi, ed è il miracolo del cristianesimo, che è potenza di Dio, che cambia le cose straordinarie, ma anche le cose ordinarie, le cambia, e niente più è come prima, perché si amano l'uno con l'altro. Amen.